Il radiogiornale.
Buongiorno da Veronica Lippi, è la giornata del Giro d'Italia in Ticino. Bellinzona è tutto pronto per la partenza, in questi minuti i corridori si stanno presentando al foglio firma. Grave incidente ad un passaggio a livello a nord di Bruxelles, uno scuolabus si è scontrato con un treno, ci sono 4 morti. Gli svizzeri si sentono sempre meno sicuri, lo dice un sondaggio del Poli di Zurigo, aumenta il numero di persone favorevoli a un avvicinamento alla NATO. Scambio di lettere tra governi, Berna e Parigi litigano per i costi legati al G7 di Evian, la Svizzera chiede una partecipazione finanziaria alla Francia che rifiuta. Per lo sport, banco di prova per la nazionale svizzera ai mondiali di hockey, stasera affronta la Finlandia per il primo posto nel girone. Allora partiamo con la tappa ticinese del Giro d'Italia, ne abbiamo parlato tanto in queste settimane e anche in queste ore e oggi ci siamo, la corsa partirà nel pomeriggio ma l'entusiasmo sta crescendo con il passare del tempo. Allora noi ci colleghiamo con Umberto Gatti che oggi vivrà per noi questa giornata, per noi dell'Inforadio questa giornata. Umberto, dove ti trovi?
Buongiorno, buongiorno da Piazza del Sole a Bellinzona, qui c'è davvero un grande entusiasmo, sono centinaia le persone che da questa mattina stanno animando il centro città, tra loro devo dire anche diversi bambini con le loro classi, una festa davvero per tutti. Io questa mattina sono salito in treno da Lugano e devo dire che già lì erano presenti diversi appassionati, sia a piedi sia con le loro bici caricate sul treno, mi hanno raccontato che cercheranno di vedere il passaggio del giro in più punti, un po' quello che cercheremo di fare anche noi per raccontarvi questa giornata. Direi che il Giro d'Italia ha contagiato tutto di noi, non solo i comuni toccati dalla tappa. Tappa che partirà alle 13.45 da Piazza Collegiata a Bellinzona, mentre qui in Piazza del Sole da circa una ventina di minuti è iniziato il foglio firma, una sorta di appello per tutti i ciclisti che prenderanno il via alla gara. È un momento privilegiato per i tifosi che possono vedere da vicino i propri beniamini. Per quanto riguarda invece l'organizzazione, la macchina messa in campo e che vediamo qui a Bellinzona è davvero quella dei grandi eventi, tantissime le persone impegnate a garantire che tutto vada come da programma. Da Bellinzona direi che per il momento è tutto, noi ci ritroviamo alle 18 a 6 di sera in diretta da Cari per raccontarvi com'è andata questa giornata. Linea Comano.
Una notizia di politica ticinese ora che riguarda l'aumento delle stime immobiliari. Contrariamente a quanto annunciato lo scorso dicembre, l'UDC non ha presentato un ricorso al Tribunale federale contro la decisione del Gran Consiglio di aumentare le stime immobiliari del 15%. La notizia è emersa ieri sera durante il dibattito di Democrazia Diretta, andato in onda su RSI La 2. Sentiamo la conferma del consigliere nazionale democentrista Paolo Pamini, sollecitato dal collega Paolo Ascerto.
Io vorrei fare l'ultima domanda a Pamini, le chiedo di rispondere solo sì o no perché non è una domanda relativa al voto. Ha poi fatto ricorso sull'aumento delle 15% delle stime?
No, il ricorso non l'ho fatto, sarebbe stato giustificato, ma abbiamo un fronte comune così ampio che era molto più prezioso quello per difendere appunto questa, chi ci sta guardando.
Questa è una notizia di cronaca che non ha a che fare con l'iniziativa.
Questo significa che l'aumento del 15% deciso dal Parlamento ticinese durante l'analisi del preventivo 2026 è entrato in vigore a gennaio e l'esito del voto del 14 giugno sulle stime immobiliari non avrà effetto su questo punto preciso. Un cittadino ucraino di 44 anni, residente in Ucraina, è stato arrestato 4 giorni fa al valico di Ponte Tresa mentre stava lasciando la Svizzera. Dopo averlo fermato, gli agenti in dogana hanno perquisito l'auto su cui viaggiava e hanno trovato 100 kg di hashish e denaro contante. L'uomo è in carcere con l'accusa di infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti. E ora veniamo al grave incidente ferroviario avvenuto stamattina in Belgio, nelle Fiandre orientali, a una ventina di chilometri da Bruxelles. Uno scuolabus con a bordo 7 scolari con bisogni speciali, il conducente e un assistente e un treno sono entrati in collisione. I 2 adulti e 2 minorenni sono morti, gli altri sono presi in carico dal personale sanitario. Allora, per gli aggiornamenti ci colleghiamo in diretta con Bruxelles con Andrea Ostinelli.
Sì, la notizia è straziante, come dicevate da studio al momento sono 4 i decessi confermati dal ministro federale della mobilità Jean-Luc Crucquet, 2 scolari di un centro per l'educazione speciale delle vicinanze e 2 adulti, ossia il conducente e l'assistente che li accompagnava. A quanto è dato capire, gli altri passeggeri scolari quindi sono curati dal personale sanitario, ma ancora non si conosce la gravità delle loro condizioni, prioritario informare prima le famiglie, ha comunicato un ufficiale della Polizia Federale. L'incidente è avvenuto stamattina dopo le 8 al passaggio a livello di Bruggenhout, a una ventina di chilometri da Bruxelles, nelle Fiandre orientali. Secondo quanto riferito alla Verte, la radiotelevisione pubblica fiamminga, dal portavoce di Infrabel, l'azienda che gestisce l'infrastruttura ferroviaria, le sbarre erano abbassate e il treno stava già rallentando, trovandosi a un chilometro circa dalla stazione successiva, ma il furgone ha oltrepassato le barriere, determinando lo schianto col treno. Il paese è sotto shock, un'unità di crisi è stata allestita sul posto, come pure un numero telefonico per l'assistenza ai familiari delle vittime. Cordoglio per l'accaduto viene manifestato da politici di tutti i livelli istituzionali qui in Belgio. Poco fa si è espressa sui social anche la presidente della Commissione europea von der Leyen. Ho il cuore spezzato, ha detto, rivolgendo le sue più sincere condoglianze ai familiari delle vittime e ai loro cari. Oggi l'Europa piange col Belgio, ha scritto von der Leyen. Ricordo dunque 4 morti finora confermati, passeggeri di uno scuolabus in questo incidente ferroviario, 2 scolari, il conducente del veicolo e l'assistente. Una conferenza stampa sulle circostanze di questo grave fatto è in corso proprio adesso.
In diretta da Bruxelles abbiamo sentito Andrea Ostinelli. Veniamo ora alla situazione in Medio Oriente. L'Iran ha risposto agli attacchi statunitensi nei pressi dello stretto di Hormuz, dove Washington ha colpito siti di lancio missilistico e imbarcazioni utilizzate per il posizionamento di mine navali. Mentre le delegazioni sono riunite in Qatar per portare avanti i colloqui di pace, Camilla Camponovo, noi con te vogliamo partire dalla risposta iraniana.
Sì, l'Iran ha detto che risponderà a qualsiasi violazione della tregua da parte degli Stati Uniti e che eventuali ritorsioni potrebbero estendersi anche oltre i propri confini. Una risposta volutamente vaga che potrebbe alludere a un ampliamento delle operazioni iraniane contro obiettivi e interessi statunitensi nella regione e non solo. Queste minacce arrivano in una fase estremamente delicata dei negoziati tra le parti, ancora impegnate nel tentativo di raggiungere un accordo. Secondo il segretario di Stato americano Marco Rubio, un'intesa resta possibile, ma serviranno ancora alcuni giorni di trattative. Sul tavolo ci sono ancora diversi punti sensibili. Tra le novità emerse in questi giorni c'è anche la volontà del presidente Donald Trump di inserire nell'accordo di pace con l'Iran anche gli accordi di Abramo siglati durante il suo primo mandato. Trump punta a coinvolgere altri paesi della regione, tra cui Arabia Saudita e Qatar, in questo processo di normalizzazione diplomatica con Israele, con l'obiettivo di rafforzare l'asse tra gli Stati Uniti, Israele e gli alleati medio orientali. E per Trump questa adesione agli accordi di Abramo dovrebbe essere anche una parte quasi obbligatoria per il raggiungimento di un accordo che ponga fine alla guerra con l'Iran.
Camilla, oltre a questo e altri elementi come il destino del programma nucleare, sul tavolo rimane la questione fondamentale del passaggio dallo stretto di Hormuz, che gli Stati Uniti vogliono libero e non soggetto a un pagamento. E su questo punto Teheran ora sembra aver cambiato narrativa.
Sì, all'inizio si parlava soprattutto di tasse o di pedaggi per il passaggio delle navi mercantili. Ora invece questi pagamenti vengono descritti come un contributo necessario a sostenere gli sforzi dell'Iran e dell'Oman per la protezione ambientale, per la sicurezza marittima e per la manutenzione delle rotte e delle infrastrutture navali. Sforzi che comportano chiaramente dei costi significativi. Ecco, questo cambiamento strategico di linguaggio, riportato anche sul portale ufficiale iraniano che parla di protezione ambientale del Golfo Persico, potrebbe servire all'Iran a evitare accuse di violazione del diritto internazionale marittimo a causa appunto di questi pedaggi. Allo stesso tempo questo pagamento potrebbe rappresentare un modo per ripagare i danni e le distruzioni causate dalla guerra, per i quali l'Iran aveva già chiesto un risarcimento.
Torniamo ora all'attualità svizzera. I premi di cassa malati in autunno dovrebbero aumentare del 5%. 1%. È la stima dell'Ufficio federale della sanità pubblica, che oggi ha comunicato che lo scorso anno i costi sanitari sono aumentati di ulteriori 247 franchi pro capite. Una tendenza al rialzo che secondo Berna è destinata a proseguire anche quest'anno. I motivi sono noti: invecchiamento della popolazione, progressi della medicina e aumento dei volumi di lavoro. Cresce il pessimismo tra la popolazione svizzera nei confronti della situazione politica internazionale. Per questa ragione cresce il numero di chi chiede un aumento della spesa a favore dell'esercito e un avvicinamento alla NATO. Ad affermarlo è lo studio Sicurezza 2026, redatto dall'Accademia Militare del Politecnico di Zurigo. In redazione Gianni Canotica.
L'86% della popolazione svizzera valuta la situazione politica internazionale in maniera pessimistica, ben il 5% in più rispetto allo scorso anno. La prosecuzione del conflitto in Ucraina o le tensioni in Medio Oriente non hanno lasciato indifferenti i 2.089 intervistati per l'elaborazione dello studio. E per quel che riguarda il senso di sicurezza in Svizzera, l'82% afferma di sentirsi sicuro, il livello più basso degli ultimi 20 anni. Una crescita del senso di insicurezza che ha due conseguenze. Da una parte cresce il numero di chi ritiene che le spese da destinare al bilancio della difesa siano insufficienti, posizione comunque minoritaria al 29%. Dall'altra aumenta anche il numero di chi sostiene un avvicinamento alla NATO. Ora è il 56%, più di un intervistato su due.
Dies ist ein erstaunliches Ergebnis.
Si tratta di un risultato sorprendente, afferma Mark Stadler dell'Accademia Militare del Politecnico, soprattutto tenendo conto delle attuali tensioni interne alla NATO, per esempio a causa delle mire di annessione della Groenlandia espresse dal presidente americano Donald Trump. La percentuale elevata emersa dal sondaggio potrebbe essere ricondotta alla situazione geopolitica instabile e alla guerra in Ucraina. Una volta la stragrande maggioranza degli svizzeri si vedeva come gli abitanti di un isola della felicità, indifferenti a quanto accadeva attorno a loro. La crescita di chi ora si sente meno sicuro ed è ben disposto a un avvicinamento alla NATO sembra trasformare quest'isola in una penisola. Una fetta crescente della popolazione ritiene che la nostra sicurezza non può dipendere più solo da noi stessi.
Sale la tensione tra Svizzera e Francia in vista del G7 di Evian, che lo ricordo inizierà a metà giugno. La Svizzera infatti teme di doversi accollare tutti i costi legati alla sicurezza. Da una parte per l'accoglienza degli ospiti che atterreranno a Ginevra, che verranno poi scortati in territorio francese, a Evian appunto, e dall'altra per gestire la manifestazione anti-G7 organizzata tra le polemiche proprio a Ginevra. Timori espressi dal presidente della Confederazione, Guy Parmelin, in una lettera indirizzata a Emmanuel Macron, che doveva rimanere segreta ma che, Aaron Guidotti, è uscita sui media.
Sì, a parlarne è stato un giornale francese, Le Canard Enchaîné, che è riuscito appunto a procurarsi questa lettera. L'entourage del presidente della Confederazione si è trincerato dietro un no comment, ma a quanto pare Parmelin avrebbe espresso a Macron tutto il male che pensa dell'organizzazione del G7 a Evian. Si va dai costi per la sicurezza, parliamo di diversi milioni di franchi, all'indifferenza della Francia, che non avrebbe fatto nulla per accogliere sul proprio territorio uno spazio di contestazione, il che avrebbe dirottato tutta l'espressione del malcontento su Ginevra.
Questa è la posizione svizzera, ma Aaron, dobbiamo dire che è anche la reazione francese a questa lettera e più in generale l'attitudine francese nei confronti della Svizzera che scalda gli animi.
Sì, perché lo stesso Canard Enchaîné parla di malafede da parte della Francia. L'Eliseo infatti sosterrebbe che la manifestazione prevista per il 14 giugno a Ginevra non sia da ricondurre al G7 di Evian, ma alla votazione federale no a una Svizzera da 10 milioni di abitanti. Questa mattina sulla Tribune de Genève su 24 Heures, alcuni parlamentari a Berna, per lo più ginevrini, hanno espresso, per dirlo in modo gentile, qualche perplessità. La PLR Simone de Montmorency là parla di catastrofe annunciata e di furbizia da parte della Francia, che considera la Svizzera un partner quando si tratta ad esempio di trovare una soluzione per quanto riguarda la disoccupazione dei frontalieri, ma che improvvisamente sparisce quando c'è da assumersi la responsabilità per dei problemi che lei stessa finirà per generare. Per Mauro Poggia invece, consigliere agli stati MCG, a mali estremi rimedi. Dice che se fosse stato lui consigliere federale avrebbe minacciato ordinato la Francia di chiudere l'aeroporto di Ginevra durante il G7. Come Momolà sostiene che Parigi non può farsi carico solo degli aspetti positivi del vertice e chiede al Dipartimento federale degli affari esteri più polso. C'è da dire che è da mesi che si parla di richieste da parte della Svizzera per fare in modo che la Francia si assuma parte dei costi, ma a quanto pare la diplomazia per ora ha fallito e il tempo stringe perché mancano solo 3 settimane.
Aaron Guidotti e i rapporti che possiamo definire un po' surriscaldati tra Svizzera e Francia sulla questione del G7 a Evian. UBS può considerare ormai quasi archiviata una vecchia vertenza ereditata da Credit Suisse. Il Tribunale Penale Federale ha abbandonato il procedimento contro un'ex impiegata di Credit Suisse accusata di non aver segnalato nel 2016 transizioni in odore di riciclaggio nel cosiddetto scandalo dei crediti al Mozambico. Secondo la Corte i fatti sono ormai prescritti, contro la decisione può però ancora essere inoltrato il ricorso al Tribunale Federale. Un mese fa, lo ricordiamo, i giudici di Bellinzona avevano già abbandonato il procedimento contro la stessa UBS. Il sistema d'assicurazione privata contro i danni causati dagli elementi naturali si è dimostrato valido anche nel caso di grandi eventi a livello locale. E quanto emerge dal rapporto annuale del pool danni della natura dell'Associazione Svizzera d'Assicurazioni, l'organizzazione infatti ad un anno di distanza, era infatti il 28 maggio 2025, si è occupata della frana di Blatte. Ce ne parla Manuele Ferrari.
273 milioni di franchi, a tanto ammontano i danni causati dalla natura lo scorso anno in territorio elvetico registrati dall'Associazione Svizzera delle Assicurazioni. Quasi l'88% di questi sono stati causati dalla frana che ha colpito il paese vallesano di Blatten. 210 milioni di franchi per i danni agli edifici e 30 milioni per mobili e beni mobili, ai quali ne vanno aggiunti altri 15 coperti da altri tipi di assicurazione. Un avvenimento che ha messo a dura prova la popolazione, da un lato, e dall'altro gli assicuratori privati, in uno dei 7 cantoni, tra i quali anche Ginevra e Uri, dove non v'è un'assicurazione edifici cantonale. Tornando a Blatten, scrive l'Associazione Svizzera d'Assicurazioni, 4/5 delle somme dovute sono state versate agli assicurati già nei primi 4 mesi dopo l'evento, un risultato possibile grazie al pool danni della natura comune nel quale tutte le assicurazioni versano contributi che vengono poi ridistribuiti ai membri più colpiti, una solidarietà interna al settore malgrado la concorrenza sul campo. Un sistema che negli ultimi 3 anni si è rivelato essere vincente. Nel 2024, ad esempio, il maltempo registrato in Ticino e Vallese aveva causato danni per 190 milioni di franchi, oltre il 64% dei danni totali, e anche nel 2023 era stata registrata una situazione simile. In quel caso, oltre il 74% dei danni causati dalla natura, parliamo di 365 milioni, erano stati registrati in Ticino a seguito della grandine.
Duro colpo per il mondo svizzero dello spettacolo e della commedia. Il teatro itinerante Das Zelt è in difficoltà finanziarie e ha sospeso la sua tournée. A subirne le conseguenze sono in particolare la 70ina di dipendenti e varie decine di artisti. Il direttore si dice fiducioso di riuscire a ripartire in autunno. Ci racconta questa storia Alan Krameri.
Das Zelt è l'unico progetto ancora esistente dell'esposizione nazionale Expo 02. Già 24 anni fa, sulle rive del lago di Bien, accoglieva spettacoli di circo, ma anche di danza o teatro. Quella tenda si è poi trasformata in un progetto di teatro itinerante e che nei decenni ha portato spettacoli di cabaret, circo e concerti in tutte le regioni linguistiche della Svizzera. Gli attuali problemi finanziari sono iniziati con la pandemia e i molti spettacoli annullati, ma anche l'investimento in un grande tendone capace di accogliere fino a 5.000 spettatori si è rivelato eccessivo alla luce dei costi di gestione e di una frequenza insufficiente di pubblico. Come anticipato dal Sonntagsblick, l'attuale tournée è stata interrotta con effetto immediato. Da giugno la 70ina di dipendenti sarà in disoccupazione parziale e altrettanti artisti perdono numerosi ingaggi. Il direttore Adrian Steiner ha dichiarato all'agenzia Keystone ATS che intende riprendere gli spettacoli da settembre con un tendone più piccolo e più redditizio. Intanto però, sempre secondo indiscrezioni di stampa, i problemi sono seri già da mesi, con stipendi in arretrato e fatture aperte per ben oltre il milione di franchi.
E ora alcune note musicali per ricordare l'ultimo testimone dell'epoca d'oro del jazz americano. Sonny Rollins, uno dei più grandi sassofonisti di tutti i tempi, è morto ieri all'età di 95 anni nella sua casa americana di Woodstock. Cresciuto nel quartiere newyorkese di Harlem, dove vivevano i grandi nomi del jazz, Rollins divenne una leggenda nel 1956 con il suo album Saxophone Colossus. Il colosso del sassofono era peraltro il suo soprannome. Sonny Rollins, un grande del jazz di tutti i tempi. Io mi fermo qui, buona giornata a tutti e a tutte.